sequestrato 8 veicoli privi di copertura assicurativa e soprattutto anche per quanto riguarda i preavvisi per il periodo delle violazioni della sosta sono stati 500 e 234 per le violazioni varie. Ricordiamo poi l'attività della presenza nei plessi scolastici durante gli ingressi e gli orari di ingresso e di uscita e il controllo del territorio per i compiti demandati dalla legge. Rientra anche il videosorveglianza, che vede una costante implementazione del sistema con ben 56 telecamere di contesto e di 5 postazioni di lettura targa. Questa è una premessa sui numeri. Faccio una precisazione. Per quanto riguarda l'amministrazione, si è sempre comunque attivata ogni qualvolta si sono verificati episodi che hanno suscitato e che comunque suscitano allarme sociale, chiedendo la convocazione del Comitato Provinciale per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico, alla presenza quindi del prefetto e delle rappresentanti provinciali delle forze dell'ordine, quali carabinieri, guardie di finanza e questore, per esprimere quelle che poi sono le criticità nel nostro territorio, al fine di chiedere una maggiore attività di controllo e pertanto una maggiore presenza fisica, con azioni di intervento delle pattuglie anticrimine, come già avvenuto precedentemente. Questo non tanto e comunque non solo come attività repressiva, ma soprattutto come attività di prevenzione. Importante si è rivelato anche il nostro sistema di videosorveglianza, che comunque si è implementato raggiungendo il numero di 56 telecamere, di cui 5 con lettura targhe, che si sono rivelate più volte fondamentali nell'individuazione dei colpevoli rei di atti criminosi, non solo per la nostra polizia locale, ma anche per le forze dell'ordine di altre città e comuni limitrofi. Faccio riferimento anche all'ultimo episodio svoltosi di furto di biciclette avvenuto sul nostro territorio, le cui telecamere si sono rivelate importanti nella risoluzione anche per effettuate dai carabinieri di Monza, avendo svolto un lavoro di collaborazione con il comando del nostro comune e i carabinieri di Monza. E un ulteriore episodio di cui voglio fare riferimento, in cui le telecamere si sono ritenute importanti, è stato l'episodio di danneggiamento di una vetrina ai danni di un nostro commerciante, che grazie all'intervento delle forze dell'ordine, e quindi qua, visto che è presente, ringrazio il comandante Giannoccheri per il pronto intervento e per la determinazione dell'individuo reo. Una ulteriore criticità che interessa il nostro territorio, che comunque non è comunque solo il nostro territorio a farne purtroppo a essere interessato, non è una giustificazione ma è un dato di fatto, è la presenza, il fenomeno di atti di vandalismo e di turpamento del territorio, territorio della collettività da parte di bande di giovani ragazzi. E, in alcune zone l'amministrazione ha imposto un presidio continuo, non so se avete notato, soprattutto anche alla luce degli ultimi episodi svolti in Piazza Casaroli, dove la Polizia Municipale ha svolto un presidio continuo di controllo, anche mirato ad un'azione preventiva, soprattutto a un'azione preventiva. È stato poi organizzato, grazie anche alle forze dell'ordine, un evento presso il centro anziani antitruffa, dove comunque c'è stata occasione di risoluzione di alcuni interrogativi da parte della popolazione. È importante ricordare il ruolo che svolge il coordinatore del vicinato, che sono stati fondamentali alcune segnalazioni per la risoluzione di alcuni episodi. Vorrei menzionare anche un bando a cui abbiamo partecipato del Ministero dell'Interno per la prevenzione, denominato Scuole Sicure, mirato alla prevenzione, al contrasto e alla vendita di spaccio di sostanze stupefacenti, che per cui sono stati previsti per il comune di Castel San Giovanni 12.985,25 euro, per consulenza ed interventi ed incontri presso gli istituti scolastici di esperti, psicologi ed educatori specializzati nella deviazione minorile, e quindi con la creazione di report e podcast audio visivi, e quindi con la presenza, intensificando anche la presenza sul territorio. Ringrazio anche l'ispettore Bollatti per la presenza, non so se vuole fare delle precisazioni.
Grazie per la partita.
Tommaso, hai scherzato?
Posso aggiungere una cosa? Io mi sono riferita all'ultimo periodo perché comunque nell'interpellanza non era molto specificato, c'era poco circostanziale, quindi mi sembrava un po' generica, non faceva riferimento ad atti precisi in descrizione.
Io ringrazio l'assessore per i numeri che ha riportato, mi pare che l'interpellanza fosse chiara su quali siano le misure urgenti e necessarie che questa amministrazione voglia intraprendere. Io ho sentito un elenco di numeri, di interventi che sono stati fatti, l'interpellanza l'avevo rivolta al sindaco come referente numero uno per la sicurezza, ha voluto rispondere l'assessore, va bene lo stesso. Aveva una linea, perché come referente solitamente... Ma come referente principe della sicurezza di un paese, l'interpellanza l'ho presentata e interpellavo il sindaco su quali siano le urgenze e le misure che vuol prendere l'amministrazione. Detto questo, io ho ascoltato i numeri, però mi ero appuntato in un consiglio comunale, grazie anche al quale avevamo preso, mi pare, 60.000 euro di contributo, che Castello è stato definito dal Ministero come un territorio in cui l'incidenza di criminalità è elevata, non lo dico io, lo diceva il Ministero. Quindi
nasce proprio da questo fatto qui.
Nasce da questo fatto la mia interpellanza. Vedo che questo tema ogni volta che viene toccato viene preso sul personale. Io non sto accusando nessuno. Non sto attaccando nessuno, però non possiamo giustificare o dire, portando dei numeri alla mano, che a Castello ci sia una sicurezza sul paese, una percezione di sicurezza. Questo non lo possiamo dire. Io ho l'ufficio vicino alla piazza, adesso arrivano i controlli, arrivano alle 18.30, quando ci sono 3 gradi e non c'è nessuno, controllano, fermano l'autovettura, poi vanno via. Ci sono le telecamere, le ho sempre chieste le telecamere, ben vengano le telecamere, devono avere un utilizzo, perché queste telecamere che sono state posizionate ad oggi, perché i numeri sono chiari, siamo uno dei paesi con più telecamere, mi sembra che questo in provincia di Piacenza, mi ricordo che era stato detto che Castel San Giovanni ha un sistema di videosorveglianza molto importante. Ma sì, i risultati sono questi del sistema di videosorveglianza. Io mi chiedo, l'amministrazione sta pensando a una programmazione nuova anche a fronte di quello che sta succedendo? Non voglio stare a elencare quello che è successo nell'ultimo periodo, però furti, una serie di furti, non ultimi in quelli delle scuole, penso che anche domenica a Latina Pesaro ci sia stato un furto, poi me lo confermerete voi, io sono stato avvisato di questo. Ci sono state delle aggressioni sul centro storico, ci sono state delle risse. Mi espongo, penso che ci sia dello spaccio a Castel San Giovanni e io costantemente collaboro, chiamo sempre quando, e segnalo sempre quando vedo qualcosa che non va. C'è la zona della stazione che è una zona che secondo me sta diventando pesante. Ho chiesto il 10-11, no scusate, l'11-10 un incontro sulla sicurezza, ad oggi non è ancora stato creato. Io credo che certe volte il problema sia io che voglio riportare determinati fatti senza incolpare nessuno. C'è un problema del tipo abbiamo poco personale, parlo della polizia municipale, assumiamo. C'è un problema di dire avere una caserma part time non dà quella percezione di sicurezza alle persone. Avere una caserma che è aperta 4 ore, cosa significa questo? Significa che alla cittadinanza, almeno sulla carta, non viene offerto un servizio, e non voglio incolpare nessuno, però se abbiamo la possibilità anche qui tutti insieme di dire cerchiamo di portare a casa di un risultato positivo, cerchiamo di far sì che la caserma di Castel San Giovanni sia a piena delle sue forze, io sono ben disponibile ad andare avanti su questo discorso, perché probabilmente, lo dico, poi lo confermerete voi, ci serve del personale in più su Castel San Giovanni, servono dei controlli in più. I controlli che sono stati fatti, ho visto anche settimana scorsa, alle 3:30-4 di pomeriggio, è uscito un articolo dicendo che dal punto di vista degli stupefacenti andava tutto bene, sono state fermate 30 macchine. Questi sono controlli a spot, sono controlli che capitano ogni tanto, perché ci sono state probabilmente delle segnalazioni, ma non c'è una linea di lavoro ben precisa. Io tutte le sere esco da lavorare, quando esco da lavorare, se percorro il corso, mi trovo in determinati punti davanti a determinati bar che ci sono sempre delle autovetture sul marciapiede, e io chiedo: sono mai stati fatti dei controlli? Sono mai entrati a fare determinati controlli? Perché quando io sono sul marciapiede o parcheggio la macchina in zone che non devo essere, giustamente prendo subito la multa. Questi controlli, e vi assicuro e invito tutti a passare in determinati orari sul corso a Castel San Giovanni, in stazione a Castel San Giovanni, invito tutti presenti prima di dare delle sentenze, manca la percezione di sicurezza. Io veramente non sono qui a incolpare, perché se sono poche persone e ci sono diversi servizi, allora dobbiamo trovare la soluzione per incrementare queste persone e dare un sostegno, ma non si può dire che Castel San Giovanni ad oggi sia un paese sicuro. E il problema è che siamo nel 2022, lo voglio proiettare 2032, Castel San Giovanni come può trovarsi? La popolazione più che dire è in aumento, perché non è vero, però ha una struttura lavorativa importante, una logistica importante, deve essere governata questa logistica, deve essere governata la zona della stazione prima che diventi una zona come possono essere le stazioni delle grandi città. E questo l'ho sempre detto in tutte le situazioni possibili. Quindi, cioè, mi spiace anche quando faccio un'interpellanza di questa portata sentirmi rispondere con dei numeri, ben vengono. Io non sto dicendo che qui non fa niente nessuno, anzi, però se c'è la possibilità di fare un'azione insieme per portare giù del personale che dia una mano all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia Municipale, facciamolo, perché le problematiche aumenteranno e basta, non può diminuire se non iniziamo a intervenire adesso decisi. Questo è un dato oggettivo. Io mi ricordo che 8 mesi fa, quando c'era stata una rissa che poi si erano accoltellati alla stazione, si erano state dette tante parole su questo fatto, che si cercava di portare più personale. Da 8 mesi ad oggi, praticamente, non sono. Cosa è cambiato rispetto al fattore dei servizi attivi nell'ambito della sicurezza? Cosa è cambiato? Lo chiedo. Sono quei numeri lì? Bene, io sinceramente non mi sento sicuro, e molte persone come me non si sentono sicure su questo fatto qui. Le telecamere utilizziamo, le mettiamo da tutte le parti, io sono a favore di telecamere per tutto, ma devono avere un seguito le telecamere, e questo è evidente. Nella sicurezza, oltretutto, oltre a questo fattore di che io veramente chiedo, esorto di fare tanti controlli, se li stanno facendo bene, andiamo avanti così, e se si possono aumentare, aumentiamoli. Il fattore della sicurezza non dipende solamente sul il ladro, perché prendere il ladro in quel momento lì è difficile, è impossibile probabilmente, è tutto quello che ci inconda. Io vedo Castel San Giovanni troppo buio, e questo non è un sinonimo di sicurezza, un paese veramente buio. Cioè, ben vengono le luminarie di Natale perché illuminano di più, o le vetrine dei negozi perché con l'illuminazione che c'è è un paese estremamente buio, e questo non porta assolutamente sicurezza.
Non so.
Grazie.
Allora, prima risposta, l'assessore...
No,
non è. No, aspetta Tommaso.
No, siccome io chiedo di intervenire giusto perché mi ha sollecitato l'intervento.
Tanto so che non è soddisfatto.
Beh, certo, diamo per scontato che no, siccome mi è stato sollecitato personalmente un intervento, mi sento di intervenire per completezza. Allora.
Vuoi parlare poi, Tommaso?
Spegni un attimo, Tommaso.
No, aspetta, spengo io.
Tommaso, spegni per favore.
No, spengo io.
No, ma solo due parole, perché... Sì. Allora, io...
Ci sono altre due interpellanze.
Capisco lo scoramento del consigliere Greco. Non posso che condividerlo, ma il pensiero di poter individuare un luogo in cui gli sia garantita la sicurezza, beh, penso che di questi tempi forse è l'isola che non c'è, dove forse la sicurezza è una condizione a cui tutti aspirano e che è fondamentale per la vita dell'uomo, l'abbiamo detto in mille occasioni, ma non c'è. Basta leggere i quotidiani, sentire la televisione, aumenta l'arroganza, la prepotenza delle persone per futili motivi. E qui possiamo aprire un dibattito su quelle che sono le motivazioni, non c'è deterrente. I carabinieri, lo diciamo da sempre, rischiano la vita per degli stipendi normali, ma sappiamo benissimo qual è il loro scoramento nel momento in cui arrestano una persona, o peggio ancora non possono arrestarla perché non la prendono in flagrante, e quando l'arrestano vedono il giorno dopo che la persona è lasciata a piede libero. E questo è una situazione che non bisogna essere addetti ai lavori, la conosciamo tutti. Beh, di fronte a questa situazione, quali sono le misure urgenti, concrete, che un amministratore e un'amministrazione può mettere in campo? Tutte quelle che ha a disposizione. Posso dire con orgoglio che il tema della sicurezza, che il consigliere Greco fa come sua bandiera, e fa bene a farlo, e fa bene a farlo, perché la sicurezza non è appannaggio del sindaco, ma è appannaggio di tutti coloro che possono contribuire a operazioni che garantiscano la sicurezza. Posso dire che questa amministrazione è stata la prima amministrazione che ha creato la delega alla sicurezza, l'assessore Stragliati lo aveva. Com'è?
Ascolta Carlo, non si può mica andare in giro con la pistola.
Scusa, no, se posso dire, ma proprio perché è stato un segnale di attenzione. Se non l'avessimo fatto, scusate, beh, ma allora ragazzi, se dobbiamo fare dibattiti,
la domanda che ha fatto lui comunque era: che cosa c'è in atto?
Ecco, allora posso rispondere?
Stai ancora illustrando una situazione di fatto.
Allora rispondo, mi dai la possibilità di rispondere?
Passano sempre solo da noi.
No, vorrei rispondere in base a quelle che sono le misure che un'amministrazione può mettere in atto. Convocare, chiedere la convocazione dei comitati per la sicurezza e l'ordine pubblico, dove gli amministratori hanno la possibilità direttamente di interloquire con i responsabili provinciali della sicurezza, comandante provinciale dei carabinieri, questore, comandante provinciale della Guardia di Finanza, ed è quello il luogo in cui vengono esplicitate quelle che sono le criticità dei vari settori che gli amministratori condividono, nessuno escluso. e in quell'occasione vengono richiesti quelli che sono gli interventi a sostegno della sicurezza dei propri territori. Le risposte non sono sempre soddisfacenti, anzi, per la maggior parte dei casi, alle richieste che vengono fatte si adducono poi motivazioni tali, ne dico solo una. Allora, se siete tanto bravi, breve, allora parliamo della luce. Allora, contestiamo punto per punto. Le luci.
No, no, adesso.
Ragazzi, non è possibile.
Adesso io chiudo, Adesso io chiudo.
Allora.
No, no, ascolta, Carlo, allora parlo una alla volta, poi parlo Tommaso che ha fatto l'interpellanza.
Allora, sulle luci, scusate, cadiamo nel banale, ci sono le amministrazioni che spengono le luci per motivi di risparmio energetico.
Allora le spengono alle 5 di mattina, no. Se non sembra, risparmio energetico, le spengono in un orario dove è morto il paese, dove è?
Vabbè, ragazzi. Va bene, sto replicando quelle che sono le obiezioni che voi avete presentato. L'illuminazione, la scarsa illuminazione è un problema. Allora Carlo, tu non sei titolato a intervenire, penso che il tuo... Penso... Bene, bene, io allora non rispondo. Ha sollecitato il mio intervento.
La mozione risponde... allora, se vogliamo parlare del regolamento...
Non abbiamo più niente da dire.
Vabbè, allora, dico solamente che soddisfatto, non posso essere soddisfatto perché l'interpellanza che ho chiesto sugli interventi che necessita, che vuol fare l'amministrazione, che intenda prendere, non ho avuto risposte. Dico solo, a livello, per terminare il mio intervento, che... Non ero qui ad accusare nessuno, voglio sollecitare l'amministrazione a prendere atto che la situazione è pesante. Se ad esempio c'è la possibilità di fare fronte comune, servono più carabinieri a Castel San Giovanni, c'è la possibilità di fare un qualcosa insieme per chiedere a Piacenza, perché ho sempre sentito parlare di tenenze, purtroppo è utopica come idea. No, come idea. Ma certo, ma aspettate, allora. Posso terminare? Sto dicendo che avevamo chiesto la tenenza e non è stata concessa. Abbiamo la caserma part-time, prima magari di chiedere la tenenza, cerchiamo di portare a casa del personale per far sì che diventi operativa al 100% la caserma, che i carabinieri possano andare in giro più tranquilli perché arriviamo a un numero di persone adatte a un territorio e alle esigenze di Castel San Giovanni. Sto dicendo questo, non sto dicendo che è stato sbagliato chiedere la tenenza, ma sarebbe un sogno avere la tenenza a Castello. Intanto attiviamo al 100% la caserma, se è possibile, e se bisogna fare una raccolta di firme, fare un qualcosa di questa portata, siamo ben disponibili a farlo e a collaborare, come ho sempre fatto.
Quindi ti ritieni soddisfatto?
No.
Ok, passiamo al punto numero 16.
Grazie, ispettore.
Arrivederci. Punto numero 16. Interpellanza presentata del consigliere Carlo Giovanni Capelli, gruppo consigliari sempre per Castello, protocollo generale numero 23.360, 22.11.22, ad oggetto tendenziale Castel San Giovanni.
Però adesso no, perché questo allora, è un argomento...
Allora, leggo l'interpellanza, per favore. Premesso che il traffico a Castel San Giovanni è sempre più insostenibile, pensato che sono passati troppi anni senza che la pianificazione di quest'opera si concretizzasse, si interpella il sindaco sulla situazione procedurale e sullo stato di attuazione per la realizzazione di questa infrastruttura. Punto.
Posso?
5 minuti.
No. Allora.
No.
Mi spiace.
Cioè, allora,
se il presidente ritiene di accogliere 7 interpellanze, bisogna dare la possibilità a chi risponde.
No, 2 interpellanze per consigliere.
È il presidente. No, no, non è detto, è il presidente che regola. No,
due parole.
Ma non è. Non hai capito, mi spiace, ma non hai capito.
E forse non ho capito.
Non hai capito, Giorgio, non hai capito. È stata un'osservazione che è stata fatta dagli uffici. Vabbè, se non volete ascoltare.
È regolamento o no, Gianni?
Il regolamento dice che ogni due
può presentare due interpellanze.
Certo.
Appena detto.
Se gli uffici mi riferiscono quello che io ho riferito, prendo atto. Basta.
Su 18 punti, magari in conferenza di capigruppo si poteva proporre di dividere un'altra sezione con l'accordo di tutti.
Non mi
è stato detto una proposta.
Certo, però
il regolamento dice che possono fare due interpellanze per consigliere.
Sì, però il regolamento dice che ogni consigliere
può fino a due.
Però il regolamento poi continua e dice che l'interpellanza, l'interrogazione dura 5 minuti.
5 minuti, esatto.
Se la replica
si fa la mozione.
Quindi per fare 7 interpellanze metti pure ci vuole un'ora.
Sì, esatto. Poi se vogliono proseguire si fa la mozione.
Sì, perché ci sono diversi strumenti.
Sì, certo.
Se non dovrebbe l'interpellanza perché limita
si fa una mozione. Punto.
Sulla mozione.
Esatto.
Però non ci sono le regole, non ci sono.
Cioè, anche perché.
Posso rispondere a questa interpellanza?
Certo.
Se interessa, sono pronta a rispondere. Bene. Allora. La viabilità è una criticità del nostro territorio, su questo siamo tutti d'accordo. La vicenda della tangenziale, della desiderata tangenziale, parte dal 2008 nel PRIT regionale, prevista con finanziamenti regionali, provinciali e in parte comunali. 2008-2010. La motivazione addotta dalla regione per cui a quell'epoca non si mise mano alla realizzazione della tangenziale ovest, parlo del tratto ovest, era che nel frattempo ci fu il terremoto nell'Emilia Romagna e quindi si esaurirono le risorse. Benissimo, 2010, quindi 2008-2010. Nel 2011 vengono realizzate sul nostro territorio comunale due importanti insediamenti, Amazon Riva e Alaied. Nella convenzione per la realizzazione dello stabilimento di primaria importanza e di rilevanza nazionale prevede come tra le compensazioni ambientali la spesa relativa alla redazione del progetto della tangenziale, progetto definitivo, e successivamente anche l'obbligo e l'incarico a sue spese della realizzazione del progetto esecutivo. Siamo nel 2011. In quegli anni poi la situazione vide uno stallo e la precedente amministrazione ebbe la preoccupazione di portare avanti questo impegno da molti preso come impegno istituzionale, da molti soggetti, ma mai realizzato. E quindi si susseguirono quelli che furono gli incontri a livello ministeriale a Roma e devo dire che almeno 2-3 ministri allora ebbero con noi delle interlocuzioni, ma niente di fatto. Arriviamo al 2019 e questa che io vorrei consegnare a voi è una, forse la prima delle notizie. Siamo nel marzo 2019, dichiarazioni, non promesse, dichiarazioni ufficiali di soggetti istituzionali quali l'attuale presidente della regione, Stefano Bonaccini, accompagnato all'epoca era solo ancora deputato piacentina Paola De Micheli, che divenne poi nel settembre dello stesso anno ministro dei trasporti e delle infrastrutture. Bene, l'articolo così titola: Bonaccini a Castel San Giovanni, tangenziale necessaria si farà. Ho fatto fotocopie e le metto a vostra disposizione in modo che possiate leggere il testo e il senso dell'impegno. Ma veniamo alla 2019, fine 2019, la nostra deputata piacentina diventa ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Bene, buona notizia, anche perché l'onorevole De Micheli, devo dire, ha sempre dimostrato attenzione al territorio piacentino. E quindi quello che avviene è una tipica storia italiana che potrebbe essere un argomento di un servizio di giornalisti d'assalto, report o quant'altri. Perché cosa succede? Bene, succede che l'onorevole De Micheli, allora ministro, introduce tra le opere che l'aggiudicatario della gara di rinnovo delle concessioni autostradali dovrà farsi carico, la nostra tangenziale. In questo elenco di opere, ne cito una per dirle tutte, tangenziale di Torino, beh, troviamo anche la nostra tangenziale di Castel San Giovanni. È un onere posto a carico della società che si aggiudicherà la gara per la concessione del tratto autostradale, tra le altre A21. Quindi i giochi, direi, sono fatti. Si espleta la gara, c'è un aggiudicatario, questo aggiudicatario dovrà realizzare la tangenziale tratto ovest. E vi tralascio menzionare tutto il carteggio tra l'attuale amministrazione e il Ministero dei Trasporti e con SATAP, che verteva non tanto su si fa o non si fa, ma su quando la fai, perché è di primaria importanza, dato che l'elenco delle opere è un elenco di opere importanti. In particolare, questa amministrazione, la sottoscritta, tiene un rapporto frequente con il dottor Morisco, direttore generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ci tiene aggiornato su quello che è lo stato dell'arte. E qual è lo stato dell'arte? Dicevo che è una storia tipicamente italiana. Bene, la gara viene espletata. La gara viene espletata nel 2021 e la società Gruppo Gavio, tanto per intenderci, che è l'attuale concessionario, dopo un primo momento e dopo un controllo da parte della commissione ministeriale, viene estromesso dalla gara perché il Gruppo Gavio, che si presenta con un cartello di imprese, non ha una caratteristica tecnica ritenuta vincolante per la partecipazione alla gara. Da qui si apre un contenzioso legale. Il Gruppo Gavio presenta ricorso al TAR del Lazio, lo perde. Ricorso al Consiglio di Stato e lo perde perché il Consiglio di Stato conferma la sentenza del TAR del Lazio. Adesso lo spiraglio che noi abbiamo davanti e che potrebbe aprire, come speriamo che sia, la porta a quella che è un avvio della procedura della realizzazione della tangenziale, riguarda il ricorso in revocatoria promosso dal Gruppo Gavio davanti al Consiglio di Stato Sezioni Unite, perché la sentenza precedente del Consiglio di Stato era di una sezione. L'avvocato, lo studio legale che rappresenta il Gruppo Gavio è lo studio Napolitano, uno studio particolarmente importante. Questo ci potrebbe far sperare in un capovolgimento dell'esito legale, ma a noi, fin dei conti, poco importa. A noi cosa importa? Che ci sia l'aggiudicatario della concessione del tratto autostradale A21. E questo, badate bene, è un tema particolarmente importante che ha occupato onorevoli, soprattutto piemontesi, i quali avevano addirittura chiesto di rifare la gara, perché il gruppo Gavio aveva offerto una somma molto più importante del secondo gruppo che potrebbe aggiudicarsi la gara, che è il gruppo SIS, il gruppo Dogliani, che è un gruppo italo-spagnolo, con un danno erariale, perché è chiaro che l'offerta del primo gruppo, inizialmente sembrava l'aggiudicatario, è di gran lunga superiore a quello del secondo. Questo per dire la situazione. Allora, io però, siccome mi piace condividere con voi tutto quello che facciamo alla luce del sole, e sbagliando, facendo bene, ma sempre con l'impegno massimo, vi faccio sentire l'ultimo messaggio che io ho ricevuto dalla Morisco. No, 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 no. Allora, l'interlocuzione con la Regione è un altro capitolo, perché il presidente Bonaccini in più di un'occasione, non solo in questa, ma anche in occasione di tutti i suoi interventi personali durante la pandemia, in presenza dell'allora primo ministro Conte, ha sempre confermato davanti all'allora ministro De Micheli che se non ci avesse pensato il governo ci avrebbe pensato la Regione, a dimostrazione della serietà dell'impegno. Naturalmente, naturalmente con fondi FSC, fondi che sono fondi per lo sviluppo coesione, che devono essere sbloccati da ministeri. Quindi io, Bonaccini, mi è anche simpatico, ci messaggiamo, ormai il tema consueto è quello della tangenziale, mi dice assolutamente stai tranquilla, la faremo, la faremo, chi vivrà vedrà. Certamente la faranno, ma a me interessa più il Ministero, perché è chiaro che c'è un impegno normativamente stabilito dal bando di gara, è un impegno a carico del concessionario, del futuro concessionario della A21. Bene, vi faccio sentire quello che è l'ultima novità, l'aggiornamento, e in buona sostanza cosa mi dice Morisco? Mi dice, guardi, la data fissata per la discussione della causa davanti al Consiglio di Stato, che è l'atto finale, è fissata il 14 di dicembre. Quindi il 14 di dicembre si saprà quello che il Consiglio di Stato deciderà, stabilendo una volta per tutte chi dovrà farsi carico della realizzazione della tangenziale. Se volete sentirlo, perché non nascondo niente a nessuno.
No.
Ma perché? Ma perché?
No,
ma
no, no, Lucia, non farlo, dai. No, no, ascolta, Lucia. Lucia, Lucia. No, no, te lo...
Scusate, io no. Voglio dire, non nascondo niente a nessuno.
No, ma ci diciamo, però è un audio.
Sì.
No, no, Lucia.
No, ma allora, comunque, lui... Allora, cioè, voglio dire, quello che... separatamente ve lo farò sentire, se non nel Consiglio Comunale. Il 14 dicembre mi assicura che c'è fissata la data della discussione di questa sentenza, perché è un altro passo avanti, perché fino a poco tempo fa ancora non era stata decisa la data. Mi si diceva che entro la fine dell'anno probabilmente il Consiglio di Stato a sezioni unite avrebbe preso una decisione su questo problema. Questo è lo stato dell'arte, quindi la realizzazione del ramo ovest della tangenziale è strettamente condizionata da quello che sarà l'esito della vicenda legale che riguarda la concessionaria della 21. Anticipo che, siccome abbiamo accennato anche alla tangenziale, al ramo della tangenziale est, che non è di minore importanza per risolvere il problema della viabilità a Castel San Giovanni, è in osservazione da parte di questa amministrazione. E quindi chiaramente non la vedrò, ma ci terrei veramente a che si iniziasse un percorso serio, concreto, che veda alla fine del percorso la realizzazione di un intervento infrastrutturale che è assolutamente ineludibile, e che i cittadini giustificatamente richiedono da tempo e che a questo punto va fatta senza se e senza ma. Noi ci stiamo muovendo in tutte le direzioni, anche il consigliere regionale, se per caso si sbloccasse la situazione in regione tanto meglio, chi prima arriva noi lo prendiamo. Comunque la via maestra è quella che vi ho detto, questo è.
Grazie.
Se volete vi do...
Brava.
No, vi interessa?
Era una domanda.
Eh?
Aspetta,
la domanda della Presidente.
Come la domanda?
Se è soddisfatto, se...
Ah, no, pensavo volessi rispondere. Soddisfatto?
Rimborsato.
No, boh.
Sono soddisfatto, perché la cronostoria che ha fatto in modo anche molto piacevole... è stata fatta qualche tempo fa e quindi sapevamo tutti questi passaggi, ma il problema è uno, che livello di priorità ha nell'ambito di questa elencazione, perché se non ha una priorità chiara ho dei dubbi che venga fatta nel breve periodo. Secondo tema, la provincia, la regione si è impegnata in modo pesante, dimostrato anche dagli interventi. Allora noi percorriamo la strada della regione, se ci fosse un ennesimo rinvio di questo Consiglio di Stato, che direi che può anche succedere, visto che ne succedono tanti, ma perché non andiamo invece direttamente, invece di messaggiarsi da Bonaccini, a guardarsi in faccia con i documenti e le dichiarazioni che ha fatto, perché lui la faccia questa tangenziale. In più c'è l'appoggio del consigliere regionale, andate e chiariamoci.
Ti mando tutte le interpellanze.
No, ma io voglio che il sindaco ci vada.
Sì.
Però va messo nell'angolo che prenda questo impegno. Ce l'hanno tutti, c'è la San Giorgio, c'è la Lugagnano.
Sono arrivato in ritardo prima perché ero con lui ad Alseno l'inaugurazione, gli ho detto, la dovete fare,
basta, ce l'ha tutti in Emilia, ce l'hanno tutti, la deve fare, e io non starei a aspettare l'ennesimo rinvio.
Non voglio farti arrabbiare, perché è anche Natale, ma perché non ci hai pensato tu quando è arrivata Amazon, scusa?
No, allora visto che vuoi provocare, nella tua elencazione c'è scritto quando è stato fatto il progetto, quando è stato fatto l'hai detto tu. L'ho fatto fare io, è stato approvato dal Consiglio regionale, poi perché non è stato fatto? L'hai detto tu, perché è venuto un terremoto in Emilia.
Sì.
Mica detto tu?
Certo, sì, ma...
È venuto il terremoto, quindi siamo andati avanti, non è che il terremoto lo risolvi in un anno, No, perché non dirmi che i soldi del terremoto in un anno l'hanno risolto. Non sono voluti intervenire su quello che hai detto, vuoi anche provocare, allora io ti dico, in dieci anni, nei primi cinque anni, che cosa ha fatto il sindaco Fontana? Nei primi cinque anni si è dimenticato la tangenziale.
Mi dispiace
per te.
Più di una volta ai ministeri, sì, ascolta. Allora, all'incontro, sì, ognuno si assuma le sue responsabilità e tu le hai, è oggettivo. Allora, all'assemblea dei sindaci di Amazon della scorsa settimana, l'assessore regionale Lombardia ha detto: noi Amazon lo prendiamo, ma prima imponiamo le infrastrutture, quello che si doveva fare.
Sinceri, dovremmo imporre i 6 milioni di vivanti di aver portato a casa, dove li hai spesi?
Dovresti vergognarti. E sai perché cosa?
Ma scusate un attimo, fate, è un consiglio comunale.
Chissà perché i cittadini ci hanno votato con grande
silenzio.
Dopo 10 anni hai vinto le elezioni, brava, ancora dopo 10 anni. Ma scusami, ma io parlo d'esterno.
Ma cos'è, un teatrino questo?
Ma come fai a attribuire la giunta a un professore di non fare? Vai all'interno 10 anni, non perdi la fede.
consigliere, hai un nome da 10 anni, se in 10 anni non l'hai mai fatta, non darla a attribuire la colpa agli altri, in 10 anni non l'hai mai fatta, non puoi dire che è colpa dei precedenti. Cosa devono fare i precedenti? Cosa devono fare? Sono 10 anni, non stai amministrando da un giorno, non stai amministrando da un giorno, sono 10 anni che amministri.
La lingua batte dove il vento duole.
Allora, passiamo al punto numero 17.
Le elezioni vincente le fate la tangenziale, la gente.
Passiamo al punto 17.
Prego. Insomma, se permetti ti ho stracciato, e le tue dichiarazioni ripetute.
No, brava, ma lo diciamo tutti, hai vinto, no, bene, scusa. Sono contento, stiamo Federica, facendo la minoranza, Federica, se non avessi vinto, quindi... Il senso della vergogna lo dico alla persona che dopo 10 anni che amministra viene qui a parlare delle amministrazioni di 20 anni fa, è questo il senso della vergogna, 10 anni non uno, e parliamo delle amministrazioni di 20 anni fa, questo è il senso della vergogna, sindaco.
Non ti rispetto, dai, no. Allora dai, parliamo. Ma parliamo,
no, ascolta,
allora il punto numero 17.
Ascolta, tu certe parole non le dici per piacere, eh? No, tu non le dici e chiedi scusa, perché io le stronzate non le dico.
Contando che l'amministrazione di 10 anni fa è composta da metà persone che sono in quest'aula, quindi ci sono vari tuoi assessori, erano assessori anche prima.
Allora,
dicono gli altri.
Punto numero 17, interpellanza presentata dal consigliere Tommaso Greco, gruppo consigliere Insieme per Castello, protocollo generale numero 23362-2211, ad oggetto Viale Amendola. Allora, comunque dei consigli comunali del genere io non li ho mai visti, in 40 anni che sono qua dentro, 40 anni, mai visti. Aspetta, una vergogna. Aspetta. Premesso che i lavori che interessano Viale Mendola e Via Limitrofe si stanno protraendo ormai da troppo tempo, preso atto che la cittadinanza sta vivendo un forte disagio in termini di circolazione, preso atto che le attività commerciali ivi collocate stanno subendo danni, scusate ma ci vedo pochissimo, economici importanti. Si interpella il sindaco sulla tempistiche di fine lavori e sulla possibilità di ricominciare, di riconoscere alle suddette attività commerciali una identità. Esatto, Tommaso Greco. Scusate ma ci vedo pochissimo. Prego. Chi vuole rispondere?
No, rispondo io per prego, il lavoro, qua sulla parte dei ristori. Allora, per il discorso fine lavori, cantiere diretti dovrebbe finire questo fine settimana, salvo discorsi di meteo avverso. Il cantiere del comune dovrebbe finire entro il 10 di dicembre, quindi entro l'altro sabato. Per quanto riguarda, volevo fare un attimo un discorso, quello era per rispondere diciamo all'interpellanza, volevo fare un attimo un discorso di una piccola cronistoria, ma ci metto veramente un secondo. Allora, nella prima comunicazione che avevamo mandato i lavori dovevano iniziare il 19 di aprile, i lavori sono iniziati il 23 di maggio, ma c'è un motivo, c'è stata un'ulteriore assemblea di Attersi del Consiglio Locale perché i prezzi del cantiere causa rincaro dei materiali era raddoppiato, quindi è dovuto ripassare in Atersir, dovuto riessere rivotato e quindi il cantiere ovviamente poi è slittato perché abbiamo dovuto rifare questa pratica. Quindi il cantiere è iniziato il 23 di maggio per l'importo di 1 milione di euro anziché i 540 mila euro originali. È raddoppiato. Volevo solo fare un piccolo paragone, l'attore ero sempre io, quindi sono fuori da ogni discussione, con la parte del viale pedonale e della rotonda che abbiamo fatto là con viale Oberdan. Qui il cantiere è iniziato il 23 di maggio, finisce dicembre. Là il cantiere è iniziato il 1° di febbraio e finito novembre. Quindi più o meno la durata del cantiere è stata la medesima. Questo è solo per, e qui l'assessore ai lavori pubblici ero comunque io, quindi era solo per puntualizzare sulla parte ristori.
No, allora, se volete rispondo io. Allora, per quanto riguarda il termine ristoro, che è un termine comunque improprio, perché ristoro è previsto da leggi specificamente emesse dal governo come i ristori relativi al Covid. Il discorso dei danni che di cui viene chiesto da parte della minoranza risposta, io rispondo da un punto di vista.
Indennità.
Bene. Allora, per quanto riguarda le indennità, anche il termine indennità è un termine vago. Allora, si può pensare, si può ipotizzare un risarcimento dei danni patiti. E a questo punto è chiaro che va fatta una considerazione, che è una considerazione strettamente legale. Allora, mi spiego, a tutti o solo chi ne fa richiesta? Perché bisogna intanto individuare la platea di persone che ritengono di avanzare una domanda in questo senso oppure che non ritengono di avanzarla. Il quanto indennizzare o ristorare o risarcire? Anche qui bisogna assumere un criterio che sia generale e valido per tutto, non discrezionale. Allora, mi permetto di vestire i panni di professionale, di un legale, e si sa benissimo che il danno di per sé, anche quello risarcibile, deve essere, per essere risarcibile, un danno ingiusto. Di per sé il danno non è risarcibile, il danno deve essere ingiusto perché possa essere risarcito con criteri oggettivi. Un danno ingiusto, allora, se è ingiusto, bisogna dimostrare che c'è stata una colpa, in questo caso da parte dell'impresa a cui IREN ha appaltato i lavori. E questo è un tema che deve esaminare, valutare ed accertare il nostro ufficio tecnico, perché diversamente non sarebbe possibile, e anzi il fatto di utilizzare denaro pubblico, denaro dei cittadini, per indennizzare chi ne fa richiesta o tutti coloro che sono a vario titolo interessati da questi lavori, potrebbe non solo non compiacere a tutti i cittadini, ma addirittura comportare delle responsabilità degli amministratori in affanti alla Corte dei Conti, perché la Corte dei Conti chiede conto dell'utilizzo del denaro pubblico. Questo per dire che non è un tema che ci siamo posti, è un tema che non è che vogliamo sottovalutare. Abbiamo utilizzato anche, abbiamo considerato situazioni analoghe, che quelle che ha citato ad esempio l'assessore Bollati, quello della realizzazione del viale. Beh, in quell'occasione, anche in quell'occasione ci sono state attività commerciali, ricordo Luciano della Tavola Amica, anche in quell'occasione ci sono stati dei disagi, delle chiusure, eccetera. In quell'occasione non mi pare che ci sia stata nessuna iniziativa atta a risarcire. Il tema non è banale, consigliere Greco, non è banale e non è facilmente risolvibile sulla base di una offerta generica, perché va giustificato, essendo denaro non nostro, va indicato un criterio
che non risponda a quella che è la discrezionalità o al buon cuore. Il presidente qui il presidente nostro mi quantificava a suo dire un danno molto importante, quindi ma non basta, voglio dire, tu lavori in assicurazione, sai che i danni per essere risarciti e risarcibili devono rispondere a una responsabilità di un soggetto e devono rispondere a dei criteri, mi permetto di dire molto banalmente. Uno dice, vabbè, fammi vedere la dichiarazione dei redditi dell'anno scorso rispetto a quella di quest'anno, quantifichiamo, è un po' come quando risarciscono i sinistri stradali, insomma, il valore dei mezzi. Quindi abbiamo senza dubbio considerazione per quello che è stato il disagio dei nostri concittadini. Rispetto ad alcuni dei quali, quelli che ci hanno contattato, abbiamo trovato anche delle soluzioni amicali, senza scendere nello specifico, che non sono di monetizzazione, ma di solidarietà a quello che è stato il loro disagio. Per il resto, sinceramente, a noi non sono pervenute richieste di indennizzo formalmente. Formali no, ecco. Ci rendiamo conto e siamo assolutamente dispiaciuti del disagio, però vogliamo sottolineare quello che ha detto l'assessore. Questo è un intervento che va non solo nel senso della cosiddetta sostenibilità ambientale, perché i sottoservizi delle fognature, le acque chiare e delle acque nere, che sono state sostituite, vanno nel senso di adeguarsi a quelle che sono le curve pluviometriche, che sono cambiate completamente. Avevamo delle infrastrutture, dei sottoservizi, e quindi voglio dire, però capisco, paghiamo il fio e chiaramente voglio dire, nei confronti di chi ci verrà di volta in volta a chiedere, troveremo magari la soluzione, così come abbiamo fatto per mitigare quanto più possibile il disagio.
No, volevo solo specificare una cosa. Ovviamente io intendevo i lavori dei sottoservizi, l'asfaltatura ormai chiaramente non la facciamo adesso, perché la strada non la lasciamo così. Adesso si devono assestare gli scavi, poi questa primavera verrà riasfaltato tutto il viale, ovviamente. Intendevo solo i servizi.
Scusa, Tommaso. No, aggiungiamo anche che interventi di siffatta importanza sono stati fatti, ricordo solo via Mazzini, accenno a quello che sarà poi l'intervento sul primo tratto del Corso Matteotti, quindi anche il fatto di assumere un criterio che deve essere omogeneo e valido per tutti ha la sua importanza.
Ma ringrazio l'assessore che mi ha dato una delucidazione sulle tempistiche. Io penso, e possiamo andarlo a vedere con le dichiarazioni che erano state fatte, che i lavori devono essere già finiti su Viale Amendola, mi sembra intorno al 10 ottobre, quindi siamo in ritardo. Siamo già, perché comunque parliamo di quasi 8 mesi per completare il viale, ma non sono un esperto, non sono un tecnico, però mi sembrano eccessivi e secondo me, anche, oltretutto ringraziando che non ha mai piovuto, perché c'è stata un'estate che avrà piovuto 2 volte, si sono dilungati le tempistiche, però i lavori devono essere fatti e sono stati fatti senza entrare nel merito di questo fattore che comunque ha la sua importanza, perché oltre alle attività che vivono e ai cittadini che vivono in quella zona lì, ha creato comunque del disagio a tutta la viabilità di Castello, essendo già una viabilità pesante, perché a un certo punto ci siamo trovati con tante vie chiuse. Detto questo, ho capito dall'intervento del sindaco che non c'è proprio l'intenzione e la volontà politica, perché spiegare che c'è stato un danno e vado a vedere la dichiarazione dei redditi, lo so benissimo che non vado a vedere la dichiarazione dei redditi, però io speravo in un'amministrazione molto più vicina a questa attività, ma non perché è successo anche in un momento storico molto particolare, dopo 2 anni di chiusura, che sono già stati costretti ad andare incontro a determinate situazioni, si trovano con dei lavori che sicuramente devono essere fatti e spero siano stati fatti bene, però senza farmi tante problematiche, cercherei una soluzione più veloce per dare una mano, un qualcosa di rappresentativo anche, che faccia capire che l'amministrazione è vicina a queste attività, perché sinceramente io mi metto nei panni di queste attività e mi dispiace veramente tanto. Sono una partita IVA, dopo 2 anni di chiusure si ritrovano con una strada chiusa davanti, che sicuramente le tempistiche si sono allungate di poco, di tanto non voglio neanche entrare nel merito, ma ha creato dei disagi, e vi assicuro che su un bilancio a fine anno pesa magari una stagione estiva o estiva autunnale avere un giro inferiore rispetto al solito, soprattutto, ripeto, dopo 2 anni di chiusure forzate.